Di questa ennesima puntata di Aiva Spot, di nuovo in mezzo a voi. Ciao Pio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te, benvenuti a tutti i nostri ascoltatori.
Dopo i saluti faremo verso la fine, io devo salutare alcune persone che mi stanno ascoltando, quindi spero di non scordarmi di fare bene i saluti alla fine. Ma iniziamo subito a presentare il nostro ospite, il Pio di oggi.
Subito, volentieri,
Il
gli
punto di
diamo il
oggi,
benvenuto.
benvenuto e grazie per essere venuto. Ah, signor Sebastiano Rabito, grazie per essere venuto qua, signor Sebastiano.
Grazie a voi per l'invito e buonasera.
Adesso parliamo di questo tiro coriaco. Intanto
Sì.
rappresento un attimo, mi dica se sbaglio, istruttore dell'Unione Sportiva Fortebraccio,
Sì,
giusto?
sì, sì,
Ok.
sì.
La prima domanda che mi viene spontanea, non avendo mai giocato a tiro coriaco, è: che cos'è tiro coriaco o che cos'è arco?
Ma l'arco, diciamo che già è un qualcosa che noi tutti ci portiamo dentro, quasi come, voglio dire, come patrimonio genetico, ma quasi. Chi è che da ragazzo non ha voluto fare l'arco con le stecche
Sì.
famose
Passo un
dell'ombrello?
po' tutti.
Sì. Ecco. E per cui, facendo così una rapida escursione nel tempo indietro, l'arco è uno strumento che è stato utilizzato dall'uomo nel corso dei secoli e uno strumento da caccia, in particolare per il suo sostentamento. Poi è diventato strumento da combattimento e strumento da guerra perché sono cominciate le esigenze di espansione territoriale, quindi di aumento del capitale economico, quindi rivalità, di conseguenza a tutti gli effetti è diventata un'arma da guerra. E diciamo che ha avuto il suo apice massimo nel Medioevo durante la guerra dei 100 anni. Anche se questo in parte è vero, in parte no, anche perché una gran diffusione l'ha avuta anche nella zona medio orientale, dove addirittura era proprio molto sentito, specie nell'arceria islamica. E purtroppo noi sono arrivati poco, ci sono 95 manoscritti all'incirca, però non tutti sono stati tradotti. Per cui certe informazioni
Qua
sono
sono
arrivate
rimaste sconosciute,
è un
diciamo.
po' a rilento. E quindi ecco, addirittura possiamo dire che l'arco è cominciato ad apparire, e questo lo dimostrano i vari ritrovamenti dei siti archeologici, nel Paleolitico superiore, qui si parla di 120.000 anni fa a 20.000 anni fa, dove praticamente lì già si era identificata una vita parallela dell'arco, diciamo un arco che diciamo di costruzione europea, occidentale, un arco di costruzione del settore medio orientale, che hanno caratteristiche diverse perché l'arco europeo si identifica come l'arco lungo, il famoso longbow inglese, e via via con le varie, diciamo, tipologie nel corso dei
Sfaccettature.
secoli, mentre l'arco medio orientale era più un arco composito, fasto di diversi materiali assemblati fra loro e che praticamente era molto più corto, molto più facile da portare e da utilizzare a cavallo, e già lì in tutti e due si vedono le capacità costruttive dei vari costruttori, progetti, perché se andiamo a vedere in sostanza, in fondo, le stesse caratteristiche costruttive poi sono rispettate anche oggi, nei termini di altezza, l'altezza dell'arciere, l'utilizzo dell'arma e così via. Per cui non siamo tanto differenti. L'arco in definitiva che cos'è? Una molla a due bracci, all'estremità dei quali viene attaccata una corda, che poi per estensione di questa corda, questi flettenti, queste estremità sono chiamate flettenti, si caricano e hanno un'energia potenziale che poi viene, diciamo, rilasciata sulla freccia e dà impulso per poi volare
Creando.
via. È ovvio che devono essere rispettate, infatti nelle varie costruzioni nei secoli è importante la loro capacità di farlo, perché l'assemblare materiali diversi, comportarsi in modo diverso in queste forze, anche in relazione alla necessità degli arcieri e in relazione ai climi in cui veniva utilizzato. Per esempio i mongoli, venendo dalla parte occidentale verso le zone più umide, hanno avuto dei problemi per le colle con cui erano stati assemblati gli archi, tanto per farvi un'idea di quello che.
Assolutamente, venendo ai tempi nostri, no?
Sì. Beh,
L'afitarco, ci parli un po' dell'afitarco, degli iscritti, della vostra attività e tutto quanto.
diciamo che oggi l'arco è più intesa come disciplina olimpica, e questo aspetta un po' i privilegi, diciamo, legati all'esercizio fisico, all'esecuzione di esercizi, di movimenti per ottenere una capacità motoria, tale poi, diciamo, durante gli allenamenti con esercizi più idonei, più razionali, tali da fare in modo da far apprendere il gesto esecutivo e poi a mantenerlo nel tempo. E l'Anfitarco, appunto, è la Federazione Italiana di Tiro con l'Arco, che in sostanza è nata intorno agli anni 50 ad opera di, mi sembra, 5 società che già si erano costituite come amatori di Treviso, Gorizia, Milano, Bergamo, e addirittura nel 56 fu fatta la prima gara sull'altopiano di Canziglio. Poi nel 1961 le compagnie già costituite all'Arena di Milano hanno dato vita alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco. Successivamente, addirittura nel 1962, fu disputato il primo campionato italiano. In conseguenza, poi la FITARCO ha ottenuto nel 61 l'affiliazione alla Federazione Internazionale di Tiro con l'Arco. E la prima volta c'è stata la prima rappresentativa azzurra al campionato del mondo di Västerås in Svezia. La federazione veniva ammessa poi al CONI come aderente nel 1973 e nel 78 addirittura è diventata federazione nell'ambito del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Diciamo, da qui sono cominciati poi i risultati, le varie competizioni,
le varie squadre, i vari tornei.
Quindi la FITARCO praticamente oggi ha 18.300 iscritti, di cui di questi 18.000 considerate che 4.300 è il settore giovanile, compreso tra giovanissimi, ragazzi, allievi e juniores. Logicamente, per esempio, in Umbria noi abbiamo 418 iscritti, sono 16 società e quindi un buon numero. Praticamente c'è da considerare poi in questo, diciamo, panorama che per ogni classe che rappresenta gli arcieri nell'ambito della FITARCO, quindi cominciando anche dai pulcini, ma i pulcini, diciamo, sono quelli che fanno gare un pochino più, fanno gare a livello comunale, regionale.
Divertimento, diciamo.
Sì, diciamo che
è tutto divertimento.
Divertimento comunque di base per tutti. Parte, infatti, spesso quei giorni, partiamo a divertirci, cioè chi si iscrive non è obbligato a fare per forza le gare, noi l'accogliamo lo stesso, noi come istruttori, io sono istruttore federale della società sportiva Braccio Forte Braccio, sono istruttore di secondo livello con specializzazione di tecnico giovanile.
Quindi avete modo di avere solo giovani?
Giovani e adulti, beh, considerate che nell'ambito della FITARCO gli iscritti vanno da 9 anni non ho capito come l'hanno calcolato, a 127 anni di master.
Un'età molto lunga.
Ma quindi 9 anni è il minimo?
9 anni, no, l'8 sarebbe 8 anni per i pulcini, però diciamo che dal punto di vista agonistico parte dai 9 anni.
E poi ci sono gli archi a misura, naturalmente.
Beh, quello è tutto commisurato, poi magari ne parliamo. Un pochino più approfonditamente. Volevo far notare che nell'ambito di queste classi, per esempio giovanissimi, ragazzi, allievi, juniores, seniores, master, poi ci sono altre 3 divisioni.
Sottocategorie, diciamo.
Non sono sottocategorie, però un ragazzo, un allievo juniores, può gareggiare con l'arco olimpico, con il compound, il famoso arco con quelle carrucole, e l'altra tipologia di gara è l'arco nudo. Per cui vedete com'è ramificata tutta la situazione. E ognuna ha le sue caratteristiche.
Più difficile qual è? Questo mi risponde. Fai te, qual è più difficile? Fai te tipi, questi te che hai elencato.
Ma diciamo che non c'è una difficoltà particolare. Ognuno ha le proprie difficoltà, nel senso che, per esempio, se andiamo a prendere l'arco olimpico, chiamato così perché l'arco ricurvo, quello che viene usato, che è ammesso alle Olimpiadi, mentre il compound, l'arco nudo, no. Praticamente tutte hanno le loro peculiarità, però l'arco è l'arco ricurvo è utilizzato utilizzando dei stabilizzatori che ammortizzano le vibrazioni, le torsioni, viene utilizzato con un mirino, mentre l'arco nudo, che è lo stesso tipo di arco, però nel quale non possono essere montate le stabilizzazioni. Non può essere montato il mirino e il parametro di mira è la punta di freccia, alla punta della freccia collimata col punto che uno vuole colpire. Viceversa, invece, un pochino più tecnologico è l'arco compound. Il quale ha queste due carrucole che nella fase di trazione della corda, praticamente queste carrucole, queste cam, demoltiplicano la forza dell'arco portandolo quasi al 50%, per cui riesce a stare in mira più a lungo, utilizza una diottra con una lente e ha una specie chiamata pip, ma una specie di mirino che è posizionato sulla corda. Sembra più facile, per tante persone che utilizzando l'arco olimpico dice adesso passo al compound perché vedono fare delle magnifiche rosate sul 10 e poi qualcuno nel giro di un mese ha smesso perché tutti gli hanno modificato. Perché se uno parte con l'idea di tirare con l'arco per divertirsi va bene, però parte con l'idea di arrivare lì è uno sport, quindi c'è un suo percorso.
Ci vuole tanta fatica,
allenamento,
diciamo.
La fatica non tanto, se uno...
Volontà.
È il compito degli istruttori di far capire quali sono i muscoli giusti che devono essere utilizzati per aprire un arco. Tant'è vero, se voi vedete una persona che già tira, un atleta, sembra che non fa fatica, perché va a utilizzare quei muscoli dorsali che sono i più potenti del corpo, che ti permettono di tenere l'arco nella fase di mira.
Per essere un buon acè, diciamo, e qualità, solita ricetta, passione, fatica, oppure c'è qualche segreto?
No, logicamente c'è chi è più predisposto, perché uno arriva, prende l'arco e già l'istruttore riesce a capire che c'è una certa predisposizione, però tutti prima o poi possono arrivare, dopo cambiano, diciamo il vertice poi arriva può cambiare, però l'importante è che se uno lo prende considerando la fatica di fare allenamenti, di seguire la, diciamo, ciò che gli dice l'istruttore, prima o poi insomma uno arriva, logicamente difficoltà possono essere diverse. Non c'è difficoltà perché dal punto di vista dell'arco, perché ogni arco è commisurato al braciere, quindi quando noi diamo il consiglio di comprare, anzi normalmente una cosa che voglio dire subito a chi ci ascolta, se piace l'arco vada a comprare l'arco, non fatelo mai.
Perfetto, ottimo.
Fatelo sempre dopo aver contattato una società di tiro dove c'è l'istruttore, il quale inizialmente, spesso se non avete mai tirato, vi darà le prime dritte di come si tira l'arco. Ora poi dopo un certo tempo, insieme magari anche con l'istruttore che può consigliarlo, va a comprare l'arco, perché io ho visto tante volte arrivare le persone, ho comprato l'arco per vedere, mi dispiace dirtelo, non è adatto,
non è adatto a te, giusto.
E quindi questo è un
buon consiglio,
un passo.
Anche per...
tra l'altro la Fitarco è il sito www.fitarcoitalia.org, nel quale praticamente uno entrando può trovare tutte le varie società distribuite a livello nazionale e dove può prendere contatti con le varie società di tiro con l'arco per avere spiegazioni e quindi essere introdotto a questo sport.
E uno può venire a provare senza comprare l'arco?
Sì, questo può essere fatto sempre rivolgendosi alla società sportiva, perché in quel caso, siccome essere iscritti alla federazione poi implica avere un'assicurazione contro
terzi. C'è un costo, diciamo.
Quindi ci sono delle norme di sicurezza, via discorrendo, per cui uno può farlo solo in presenza di un istruttore qualificato, il quale può far vedere, dice sì, vogliamo fare dei tiri una volta, due, dopodiché capisco se... Perché è un po' l'arco, per capire se uno gli piace, dovrebbe perlomeno frequentare un corso, farlo, avere modo, un corso normalmente sono 7 lezioni, per cui lì veramente riesce a capire, ad apprezzarlo,
se
andare, perché sono tanti magari purtroppo di giovani oggi che vogliono fare uno sport, poi ne fanno un altro, suonano la chitarra, fanno basta, fanno
e non concludono
musica,
niente,
e alla fine poi non si conclude mai niente, per cui io questo lo dico per tutti gli sport, uno deve essere un po'
capire bene quello più adatto, diciamo.
Certo, e quindi ecco, di conseguenza problemi non ci sono per nessuno e quindi tutto è commisurato a far sì che la persona che viene, perché per noi istruttori sono tutti atleti da 9 a 100 anni e noi dobbiamo, il nostro linguaggio in tutta Italia, istruttori federali, è unico e quindi poi la didattica può essere diversa, ma l'obiettivo è quello, è unico, di conseguenza non dovrebbero esserci nessun problema da questo punto di vista.
È difficile fare istruttore?
Ma l'istruttore penso che su tutti i sport è sempre difficile, perché innanzitutto quello che io, specie quando ho preso l'ultima specializzazione come tecnico giovanile, ma già è una cosa su cui credevo. L'importante è, specie nei giovani, porsi nell'ottica di far sì che innanzitutto si divertano e seconda cosa, iniziare con loro a fare lo sport, ma anche in modo ludico, cioè vedere, perché noi abbiamo bisogno oggigiorno di vedere il ragazzo, a volte anche l'adulto, in particolare i giovani, capire che capacità motorie hanno, che coordinamento hanno. E più delle volte noi istruttori, io parlo per tiro con l'arco, ma a volte succede anche in altri ambiti sportivi, deve fare anche quello che dovrebbero aver fatto gli altri. Cioè io vedo dei ragazzi che arrivano e non sono capaci di fare la capriola. Non sono capaci di orientarsi nello spazio dal punto di vista corporeo. Quindi, siccome l'arco è equilibrio, concentrazione, senso della tridimensionalità dello spazio è importante. Tant'è vero che noi mettiamo a volte nell'allenamento dei giochi, diciamo, di divertimento, come per esempio la classica vecchia bandiera, dove praticamente si formano due squadre, per cui
Chi prende il fazzoletto,
viene,
bandiera.
chi prende il fazzoletto che viene toccato vince, per cui ha diritto di andare a tirare una freccia con certi tempi che stabilisce l'istruttore, magari correndo in 10 secondi oppure facendo una capriola alzando e prendendo l'arco, tutto messo in sicurezza. Per cui questo stimola, e questo è importante perché prima di tutto l'istruttore deve pensare ai problemi di postura, che oggigiorno ce ne sono tanti nei giovani e che possono poi essere importanti curarli. E fare esercizi posturali che sono significativi, specie nelle ragazze, nelle bambine che possono, diciamo, evitare problemi poi con l'andare
In
avanti negli anni,
futuro.
discorso osteoporosi e compagnia bella, insomma,
Quindi è uno
tutto.
sport che fa pure bene, possiamo dire.
Sì, assolutamente. Dal punto di vista, il tiro con l'arco è qualcosa che ti dà autostima, concentrazione. Cioè, io faccio centro perché non è Gigi che non mi ha passato la palla, non ha fatto gol. Sono io e l'arco. Lì
Sport da
nel
solo.
bersaglio sono io, devo raggiungere me stesso là.
Non è uno sport di squadra, diciamo.
È anche uno,
Sono.
no, è anche uno sport di
Sì.
squadra. Però diciamo che prevalentemente uno impara a conoscerlo e poi ad amarlo, perché questo è uno sport che va sentito dentro, va
Amato.
amato. Perché poi vi dirò delle persone, ragazzi o
Come
adulti
no?
che hanno fatto, stanno andando avanti, stanno avanti bene, è perché hanno spirito di. Sono umili, hanno spirito di sacrificio, fare
Umiltà.
allenamenti, magari stare lì solo con l'istruttore, parlo di certi livelli, dove questo non voglio spaventare nessuno, perché
No, no.
tira, si diverte, io vengo per divertirmi. Bene, noi tutte le società li accettano tranquillamente, ma poi sono come l'appetito viene mangiando, quando cominciano a vedere che
I
ciò che
risultati ci
dice
sono.
l'istruttore è giusto, le frecce vanno dove uno vuole che vadano. Perché poi fondamentalmente nel tiro uno può essere bravo, preparato, allenato, però i giochi finali li fa la mente. L'arco non vuole pensieri, per cui uno deve essere presente, specie in un atleta c'è una preparazione anche mentale, che in gara deve essere lì, sono qui ora, senza pensare a ciò che ho
All'altro,
fatto prima
massima
e a ciò che verrà
concentrazione,
dopo,
massima
perché se
concentrazione.
la mente si divaga,
Confonde.
si confonde, perché chi mira la mente, l'occhio è un mezzo. E quindi c'è la lista. Infatti
Distrazione.
normalmente il tempo di mira dura massimo 5-6 secondi, oltre i quali la mente è distratta e non si ottiene più il
La
risultato che
gara
uno vuole.
quanto dura? C'è una
Ecco,
gara.
questa è una bella domanda, perché sono varie tipologie di gare all'interno della federazione. C'è il FITA, che è una gara classica, che dura tutto il giorno. Sono
Sarebbe
144 frecce.
144 tiri, diciamo,
Sì, 140, più
nell'arco della giornata.
dell'arco della giornata. Si parte, adesso vi dico delle distanze che sono un po'
Sì.
specifiche per i signores. Praticamente si parte dai 90 metri, poi si passa ai 70 metri. E quindi nel pomeriggio ai 50 e ai 30 metri. E qui vedete c'è una fatica, ripetere 144 volte lo stesso gesto nella stessa
Non è
maniera,
facile.
la stessa concentrazione. Quindi. E poi, specie questa è una gara che si svolge all'aperto, consideriamo anche il fatto
Condizioni
delle
atmosferiche.
perturbative, le concause, perché già l'artigliere, se noi prendiamo un arco, lo mettiamo su una morsa, è un sistema che sgancia le frecce vanno tutte una dietro l'altra.
Sì.
Nonostante che se andiamo a vedere il comportamento dell'arco nel momento che tira, è come un qualcosa, anche in magnesio, in carbonio che sia, flette da tutte le parti. Uno impensabile che la freccia va. Cioè, poi ci mettiamo la perturbativa dell'arciere, quindi ecco che è importante creare meno concause che possono portare
un'estrazione,
a un tiro che non sia quello. Altre gare sono lo stesso FITA, che sono 144 frecce, cioè il mezzo FITA, che sono 72, poi altre tipologie. Queste sono tutte gare che si svolgono all'aperto. Abbiamo anche delle gare sempre nella FITARCO, che è il tiro di campagna. Il tiro di campagna che si svolge in ambiente naturale, cioè nella campagna, in bosco, in mezzo tra campagna e bosco, dove praticamente normalmente sono 12 distanze conosciute e 12 sconosciute, per cui l'arciere deve prepararsi prima a conoscere mentalmente a che distanza si trova il bersaglio. Su quelle conosciute no, perché c'è una tabellina che dice a che distanza
è.
Ma non è che sia così semplice, perché uno, ecco il problema della capacità di porsi nello spazio, perché uno magari deve tirare un bersaglio che è in alto su un greppo in alto, per cui deve posizionarsi in modo parallelo al terreno. Sono tante cose, il bersaglio che è in fondo a una fila di alberi, quindi porta un allenamento che va fatto con una certa, e lì si cammina, sono 3, 4, 5 chilometri normalmente ad anello, a 8 durante tutto il giorno, per cui si fanno queste distanze. C'è il 12 più 12, ma anche il 24 più 24, quindi si porta dietro lo zainetto, la borraccia, Poi c'è un altro tipo di gara, che è il campionato indoor, cioè quello che si svolge, che è finito da poco, in palestra.
D'inverno.
Praticamente il campionato
d'inverno.
Indoor. Sì, e le distanze sono 18 metri e 25 metri.
Qui dove ci si può allenare? I campi di allenamento? Quanto ci si allena durante la settimana? Come funziona?
Ma noi nella nostra società abbiamo 3 incontri settimanali di pomeriggio, che sono il martedì, il giovedì e il sabato. Questo parlo per il discorso indoor, per la palestra. E poi anche 2 appuntamenti serali per chi lavora, studia, che è dalle 21 alle 23, sempre in palestra. Noi facciamo attività alla palestra delle scuole Lambruschini a Ferro di Cavallo. E mentre all'aperto, sono sempre le stesse giornate di pomeriggio, e facciamo attività giù a Pian di Massiano sul campo di tiro con l'arco, che è a fianco di quel barretto che è al
famoso
centro del percorso verde.
Gli chiediamo Pio,
come è nata la passione in voi? Da dove è partita la vostra passione?
Cioè la passione antica o
come è nata?
Ma questa qui diciamo che è un po' una cosa individuale, cioè uno prende. Io per esempio, a me è capitato, ero in vacanza in Francia e ho cominciato a tirare con l'arco, insomma.
Ma non da bambino, diciamo.
No, io ero già abbastanza
grande.
Ho cominciato nel 94, ho 65 anni,
sì,
e di conseguenza quindi ho cominciato. Poi tornando a Perugia ho conosciuto la società di tiro con l'arco e ho cominciato, quindi ho fatto gare, le faccio tuttora quando posso. Però dopo è entrata anche la passione di fare istruttore, quindi ho fatto i corsi federali. E
di dedicarsi ai giovani?
Sì, ai giovani e adulti. In principal modo ai giovani, logicamente. No.
Se c'è una maggior predisposizione da parte dei maschi o da parte delle femmine? Cioè sono più bravi maschi o più bravi femmine a tirare l'arco? Oppure siamo uguali?
Anche questa è una domanda che può suscitare un po'.
Oppure siamo uguali?
No, non c'è. Il problema è questo. Diciamo siamo lo stesso, però sinceramente io dovessi dire, quindi chi mi ascolterà, specie sono qualcuno dei miei ragazzi, dovrò discutere. C'è una. Le femmine sono più
portate.
Si gestiscono meglio, riescono a rispettare bene ciò che gli viene detto, sono più. Perché l'ottenimento di un obiettivo è quello che l'atleta deve sposare con l'allenatore, l'obiettivo. Per cui uno dell'altro deve fidarsi. Noi allenatori, istruttori, non è che siamo nati imparati. Insegniamo e poi per ognuno dovremmo adottare la tecnica di allenamento, l'esercizio specifico, la correzione specifica. Quindi se quando viene detto viene rispettato, allora si arriva subito al risultato. Chi lo fa un po' meno ci vuole un po' più lungo il cammino finché capisce che quanto gli viene detto è quello giusto, per cui poi bisogna anche vedere, perché diciamo allenando delle persone sia giovani che adulti, al di là degli schemi motori e dei fondamentali del tiro, l'istruttore deve essere in grado di percepire, perché ciò che sono i fondamentali non è Vangelo. L'istruttore deve essere in grado di percepire se la persona che è davanti ha bisogno di fare delle modifiche alla postura e al modo di tirare. Quelli sono chiamati personalismi, che è diverso, perché a volte capita, per esempio, i ragazzi vedono questi grandi, che poi vi dirò, che tirano, quello ci prende, fa i punti, faccio come quello, quindi fanno dei gesti diversi dal gesto tecnico che possono portare a degli errori che poi sono difficili da eliminare o da aggiustare. Quindi
c'è qualche atleta che vuoi, non per fare, che vuoi sottolineare, perché si sta
ma diciamo
evidenziando,
che il discorso è questo, che per quanto riguarda abbiamo 46 iscritti, di questi 46 ce ne sono 14 che è il gruppo giovanile, quindi che vanno da 9 anni fino ai 20, perché gli juniores arrivano fino a 20 anni, e praticamente c'è molto entusiasmo perché loro seguono, logicamente come tutti i ragazzi hanno bisogno anche dello sfogo e in qualche momento anche del divertimento, quindi è importante che l'istruttore faccia in modo di abbinare l'aspetto di allenamento anche con il gioco, quindi l'aspetto ludico sportivo. Noi del nostro gruppo sono ragazzi che già hanno partecipato a parecchie gare interregionali, ma diciamo che il clou di queste gare poi è il trofeo Pinocchio giovanile, che praticamente viene svolto nella fase invernale, e adesso il prossimo sarà il 27 marzo, nel quale praticamente sono le categorie che vanno dalle scuole elementari alla scuola media. Per esempio adesso nel 2011 diciamo parteciperanno ragazzi che vanno dai 9 ai 10 anni, gli 11 anni, 12 anni e 13 anni, e compreso il discorso delle scuole elementari. Per cui facendo questa gara, al di là di tutte le altre gare che sono importanti a livello interregionale, però questa è proprio dedicata a loro, anche perché si crea una fase regionale in cui i ragazzi che partecipano diventano in quel momento, tra virgolette, campioni regionali di quel trofeo, e hanno la possibilità di poi accedere alla fase nazionale. Questo è un appuntamento molto importante, perché già il fatto di ottenere questo risultato è un premio. E pensate che l'altro anno, la seconda fase poi è estiva, quindi sarà prossimamente dopo questa invernale, sarà il 21 maggio, perché nella fase invernale, durante la gara, escono fuori due assoluti, un maschio e una femmina, che di diritto entreranno alle fasi nazionali, perché certo, ogni regione porta 12 atleti. Poi nella fase estiva, durante la gara,
si fanno le
escono fuori gli altri 10 che compongono la squadra, per esempio umbra, che va poi alle finali nazionali. L'altro anno, nostra immensa soddisfazione della Forte Braccio, la squadra umbra era composta dal 50% dai nostri atleti. Sono comportati in maniera egregia, tra cui c'è chi ha partecipato alla fase nazionale, è stato, questi sono tutti ragazzi giovanissimi, Massoli Carlo, Adeg Iman e Salva, due ragazze, Rende Giovanni, Taragoni Luca e Pisano Emanuela. Questi hanno partecipato alle fasi nazionali, quindi per loro è già stato un evento importante. Logicamente poi chi riesce a classificarsi sui primi posti già ha un approccio diverso col discorso della federazione, quindi può essere
seguito maggiormente, diciamo.
Certo, per cui questa è una fase importante, poi molto bella, gestita molto bene dalla federazione a livello nazionale, quindi è molto di impatto, e quindi chi fa quella gara lì la sente, a parte che tutti, anche adesso anch'io vado a fare una gara, tremano le gambe, perché l'adrenalina,
l'attenzione c'è sempre,
l'attenzione c'è sempre. E tra questi poi nell'ambito del giovanile diciamo che c'è una ragazza che emerge un po' tra tutti,
sì,
che è una ragazza che io alleno da quando aveva 9 anni, adesso ha 16 anni, e l'anno scorso ha partecipato alla Coppa delle Regioni, che è un appuntamento importante a livello nazionale, addirittura per esigenze di composizione della squadra umbra ha gareggiato, lei è un'allieva femminile, ha gareggiato come juniores femminile,
quindi
è arrivata nona comunque a livello Italia, la sua categoria, e negli scontri diretti assoluti ha preso la medaglia d'argento.
Quindi promette bene.
Non solo, ha partecipato poi ai campionati italiani FITA, sì, quelli la gara che dicevo, sì, io, che si svolge a settembre, e è arrivata quarta, è stata seconda tutta la gara. Poi sapete, sono dei termini, diciamo, dei regolamenti di tiro, che se uno non riesce a tirare la freccia, le tre frecce entro i 2 minuti, la freccia che tira sul fischio viene bruciata, per cui per quella è passata al quarto posto.
Ma facciamo i complimenti, perché se...
Non solo, questa è stata una visaglia molto importante, perché finalmente
la federazione si è accorta di questa ragazza.
Ma sì, si sta accorgendo, perché io l'ho accompagnata proprio il 4, dal 4 al 5 al 6 di marzo a Padova ai campionati italiani, e ha ottenuto la medaglia d'argento olimpica dalla divisione allievi femminile, ed è 14esima sulla ranking list assoluta nazionale, dove in testa c'è la Natalia Valeva, che è campione del mondo.
Una bella soddisfazione per
un giorno sito. La potremmo vedere su palcoscenici più importanti, diciamo.
Io mi auguro di sì e penso di sì.
Sarebbe una soddisfazione, sì, anche per voi.
Ah, per me è stata immensa, io, una cosa che mi ha commosso, insomma.
Facciamo, salutiamo, se ci ascolta salutiamo,
facciamo,
speriamo
un prossimo bocca al lupo.
Fate, che, di poter festeggiare i successi ancora più importanti. Poi facciamo un pochino di pausa, che
dici? Di pausa e poi ritorniamo subito.
Fa okay. Pochissimo, amici. Passato, ma no, ok, posso andare. Passata la musica, passata la pubblicità musicale, adesso torniamo.
Torniamo sempre qui su www.radiofonica.com.
Parliamo di tiro con l'arco, così con Sebastiano Amito, che ringraziamo per essere qua con noi. E prima diceva un'altra cosa che vuole segnalare per ancora l'associazione, la vostra società, giusto?
Beh, sì, in effetti, prego. Anche per dare dei riferimenti, perché tra l'altro c'è un sito della Unione Sportiva Forte Braccio, che è www.usbfortebraccio.org, per cui andando lì uno trova tutte
informazioni.
L'Unione Sportiva Forte Braccio, come si diceva prima, forse anche prima della trasmissione, è una società che diciamo è nata da un gruppo di appassionati che ha costituito una società di ginnastica il 14 luglio del 1890, e successivamente è stato redatto il primo statuto, che fu approvato in un'adunanza del 21 luglio del 1890. Da cui, tra l'altro, è importante sapere che da questa società è nata l'Associazione Calcio Perugia.
Quindi.
Negli anni 60 è stata insignita dalla Stella d'Oro per meriti sportivi, è stata menzionata nel libro d'onore della città di Perugia e ha ricevuto sempre per meriti sportivi il collare d'oro consegnato dal Presidente della Repubblica, che è un'onorificenza che non tutte le società sportive possono vantare. All'interno di questa società, oltre il tiro con l'arco, c'è kickboxing, c'è lotta, judo, jiu-jitsu, ginnastica artistica, ginnastica generale, corpo libero, nuoto, baseball, pallavolo e così via. Per cui
abbastanza ampia.
Ecco, abbastanza.
Mi hai detto degli atleti, vuoi essere marcato atleta o mi ha detto atleta oppure...
Ma no, questi diciamo che in generale, quelli che ho detto prima dei giovani, sono quelli che... sì, poi dopo ce ne sono altri, e comunque nell'ambito sempre da forte braccio parecchi di noi. Vabbè, io dovrei dire come è sottoscritto che nel 2004 ero campione regionale di tiro di campagna.
Ma ascolti, invece hai vai un mondiale, no? Qualche giocatore in gamba che viene in mente?
Ci sono di notevole importanza. Uno è Michele Frangilli, che è praticamente il più medagliato degli atleti in attività, quindi campione del mondo. Adesso non posso neanche elencare
tutti.
Cui altri come per esempio Marco Gagliazzo, che è medaglia d'oro all'Olimpiadi di Atene
nel 96, giusto?
Sì. E che
di dov'è?
È di Padova. E poi sempre Marco Gagliazzo insieme a Ilario Di Buò e Mauro Nespoli, che è una giovane promessa, hanno ottenuto la medaglia d'argento a Pechino. Quindi sono tutte persone. Ilario Di Buò poi è un veterano olimpico, che è un veterano olimpico che vanta 6 presenze da titolare nelle Olimpiadi. E lo stesso vale anche per la squadra nel campo femminile, che è Natalia Valeva, che è una signora naturalizzata italiana di origine moldava. E che addirittura è l'unica che ha conseguito nel 1995 il titolo di campione del mondo sia indoor che outdoor, cioè il tiro all'aperto. Poi abbiamo la Pia Lionetti e Elena Tonetta, sono tutte persone che sono plurimedagliate e che normalmente sono prese ad esempio dai giovani che cercano.
I tornei in Italia come funzionano? Cioè come sono strutturati? Si va città per città, ogni città c'è un torneo?
Sì,
come siete organizzati?
No, praticamente viene redatto un calendario federale, lo troviamo su quel sito che ho detto prima.
Lo vogliamo ripetere?
www.fitarcoitalia.org, dove ci sono tutti i calendari, dove praticamente le varie compagnie che il calendario viene deciso normalmente verso agosto dell'anno precedente e poi rispettato per tutta la vita. Ci sono gare interregionali, nazionali, addirittura anche gare sperimentali. Per esempio, tra le varie gare io ho tralasciato prima la gara 3D, che è una gara che si svolge
3D.
3D perché sono sulle sagome tridimensionali degli animali.
Ma è tutto 3D qua.
Sono pure gli occhiali, come nel cinema.
E quindi lì viene tirata una freccia per bersaglio, perché anche questo è una tipologia di gara.
Che adesso è venuta in mente che faccio a voi, Piero, dimmi piace. È il tiro più strano con arco che ha visto nella sua lunga attività. Più strano ma anche più bello che hanno fatto centro, diciamo, come si dice, nella sua lunga attività.
Qui diciamo che le volte sono tante le cose che possono essere belle in quel momento, specie considerando il clima, diciamo il vento, la pioggia. Noi per esempio abbiamo fatto delle gare che siamo state dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 6 sotto l'acqua, e tanti si sono ritirati, ma i duri no?
Ah, pure con condizioni atmosferiche avverse si
almeno
continua.
Almeno che non si avvisi il pericolo di scariche elettrostatiche, quindi fulmini, perché la maggior parte dell'attrezzatura è carbonio.
E quindi può essere un pericolo. E se c'è vento?
Con vento come si fa?
Si allena anche per il vento.
Cioè bisogna calcolare pure il vento?
Addirittura pensate che non è che se c'è il vento io in continuazione sto lì a muovere il mirino. Si impara, si insegna a contromirare, al falso scopo. Magari una distanza dei 70 metri, uno è costretto a mirare fuori dal paglione in cui è bersaglio per rientrare e può capitare. E questo è un altro allenamento che deve essere fatto. Sempre a distanza di 70 metri è una delle più belle, penso per me, ma per molti arcieri. Perché
70 metri, quindi ci vuole molto più allenamento, ci vuole molto più forza, no?
No, è la stessa cosa. Io apro l'arco, tutti gli atleti aprono l'arco alla stessa maniera, cambia l'alzo dovuto al mirino. Però logicamente avere una, essere una percezione diversa del tiro, essere costanti, perché logicamente se io faccio una rosata di 10-20 centimetri a 30 metri, a 70 diventa mezzo metro, quindi bisogna essere abbastanza... No, è una bella distanza, perché lì veramente anche dal punto di vista di postura la senti proprio più consona. E lì, quando l'arciere con la mente libero sta tirando, la freccia che parte, già uno si rende conto che ha fatto 10. Prima ancora che arriva, perché la freccia mette quasi un secondo ad arrivare giù. Però quello è la sensibilità, è, diciamo, quasi vorrei dire, usare un po' una filosofia zen. Sì. Uno parte con la freccia, arriva, lo senti proprio dentro questo...
La segue.
Questo, infatti, perché in effetti c'è una fase del tiro che è chiamato follow through, guardare attraverso, continuare a guardare dopo lo sgancio, che con la mente uno segue la freccia. Perché sono tutte cose che poi, come ho detto prima, è la mente che poi alla fine...
Uno sport che nasconde tante...
Io ho una curiosità.
Vai.
Cioè, uno è appena arrivato, sconosciuto, non sconosce questo sport. La prima cosa che gli fate fare... Qual è?
Addirittura bisogna farlo.
Arriva un ragazzo di 9
bisogna
anni.
Bisogna farlo, ti dico bisogna, perché sennò le persone che arrivano vogliono tirare con l'arco.
Cioè gli date subito l'arco in mano.
Un corso che si rispetti, normalmente uno dovrebbe prendere l'arco in mano dopo due lezioni, perché c'è tutta una parte teorica, parte di allenamento fatta con degli elastici, che è importante. Però uno cerca di affrettarlo, questo per far sì
per non
che...
farlo scappare.
sì, bisogna dire anche questo, perché purtroppo
è vero.
Anche perché per mancanza di informazione.
Poi con la concorrenza
perché
di altri
tante
sport.
Persone, tanti ragazzi che hanno migliorato, per esempio, il livello scolastico, la concentrazione.
Infatti.
Essere presenti, quindi
e appunto questo
poi riusciamo a far tirare la persona in modo tale da far capire inizialmente quali sono il movimento giusto. Per poi permettergli di...
Un tiro alla prima lezione glielo facciamo fare.
Sì, normalmente si fa sempre. Poi per esempio qui, per esempio, è bello anche introdurre il fatto che c'è un tiro che è chiamato il tiro istintivo, che è un tiro da caccia, un tiro di caccia simulato fatto sulle sagome tridimensionali, ma che viene fatto con archi tradizionali in legno, assemblati, che praticamente un arciere non usa mirino. Uno va su a occhi aperti, estende la corda, con la mente fissa la concentrazione su un punto che vuole colpire e l'arco parte. Quello è chiamato tiro istintivo, ma lo è solo la prima volta. Se anche voi provate a tirare, io vi dico prova a fare il tiro istintivo, quella volta solo è istintivo, perché poi il database interno comincia a memorizzare,
a
perché la mente che aggiusta i segmenti ossei, quindi la muscolatura, per cercare di far centro.
Io una volta ho tirato, ecco, tu Piero, una volta ho provato
io
un tiro.
Non l'ho mai provato.
Io invece una volta ho provato, non mi ricordo se avevo centrato obiettivo oppure
effettivamente.
Comunque ci ho provato.
sì, capitano spesso a noi, che per questo li ringraziamo, i vari, diciamo, centri sportivi, villaggi vacanze. Sono stato al villaggio vacanze, mi piace continuare, anzi sono arrivato prima. Bene, ok, cominciamo da zero, ricominciamo. Però è importante che l'abbiano conosciuto,
certo,
in quella maniera.
Mi ha parlato anche di acei storici, di associazione, mica se sbaglio, giusto?
Sì, c'è anche questa parte, perché alcuni di noi, che siamo iscritti alla Unione Sportiva Fortebraccio, abbiamo fondato una società di arcieri storico-tradizionali. Tradizionali perché prevede quel tiro che ho detto poc'anzi, di tiro istintivo, tiro da caccia simulato, ma è lo stesso tiro che serve poi per tiro storico. Quindi la nostra società, di cui io sono presidente, è Arcieri Storico Tradizionali Compagnia di Braccio di Perugia. C'è un sito internet che è www.compagniadibraccio.net, nel quale potrete trovare tutto ciò che interessa. È importante perché noi cerchiamo di fare non solo tiro con l'arco, ma cultura, didattica. Noi rappresentiamo il periodo di braccio forte braccio, che va dal 1368 al 1424. E quindi quando facciamo rievocazioni storiche abbiamo un campo militare, civile e militare, con tutte attrezzature su pelletri costruite da noi, seguendo filologicamente ciò che era previsto in quel periodo. Tant'è vero che la società ha cominciato, cioè noi che abbiamo costituito la società, abbiamo cominciato a fare ricerche con i vari professori medievalisti dell'università per capire come vestirci, come utilizzare le varie attrezzature. Dopodiché, soltanto nel 2009 abbiamo fondato proprio la società, siamo regolarmente iscritti e di conseguenza. Ah, siamo anche iscritti all'OCSEN, l'OCSEN che è il Centro Sportivo Educazione Nazionale, dove siamo iscritti a quello perché prevede come noi lo sport per tutti, cultura e senza chiudere le porte a nessuno. E quindi, essendo iscritti all'OCSEN, automaticamente siamo iscritti anche al registro del CONI. Siamo anche, partecipiamo alla Lega Arcieri Storici Medievali, la LAM, la quale praticamente anche lei fa dei tornei in tutta Italia. Sono tantissime le città che fanno parte di questa Lega e ogni anno si svolge il campionato italiano, diciamo, a squadre. E l'altro anno, noi della compagnia di braccio, Perugia è arrivata campione d'Italia. Poco lo sanno perché c'è stato solo un trafiletto su un
Noi
giornale,
diciamo
ma
invece,
Perugia è campione d'Italia storico.
quindi
E abbiamo un drappo fatto da una pittrice che lo dobbiamo tenere noi in consegna fino alla prossima edizione che sarà adesso a luglio, per cui chi lo vince 3 volte poi lo tiene. Però noi abbiamo già un'altra volta siamo arrivati secondi e l'altro anno siamo arrivati primi sbaraiando San Marino, che è
favoritissima.
grossa, ecco, a livello, e Firenze. Quindi,
Sono
successi
soddisfazioni.
da
Per la città
sottolineare.
si porta in alto il nome di Perugia.
Certo. Tra
Non tutti.
l'altro, a proposito, scusi che l'ho interrotto,
Prego,
ma a
prego.
proposito della compagnia storica, vi posso accennare a 2 appuntamenti importanti.
Faccia pure, mancherebbe.
Uno che è il 28 e 29 maggio, dove c'è una festa medievale del Borgo Bello. Borgo Bello è Porta San Pietro. Praticamente noi allestiremo un campo civile medievale dentro il chiostro del Museo Archeologico di San Domenico e per cui per tutta la strada Corso Cavour fino ad arrivare a Sant'Ercolano via Campo Battaglia sarà allestito un mercato medievale, ci saranno giochi, tutti inerenti al discorso medievale. Quindi il 28 e il 29. Il 28, il sabato, inizieremo alle 10 di mattina e addirittura già è prevista la visita delle scolaresche della scuola 20 giugno, ma l'invito è aperto un po'
A tutti.
a tutti perché lì faremo didattica, spiegheremo tutte quelle belle cose, sia dell'arco, ma anche come si intrecciano le corde, come si fanno le corde, perché costruiamo tutto da noi.
Ricordiamo 28 e 29 maggio, giusto per
Un altro
essere.
appuntamento ancora importante, al quale abbiamo partecipato anche l'altro anno, è il 13, 14, 15 agosto al Festival Corcianese, dove anche lì riallestiremo un campo militare e quest'anno sarà più in grande perché verranno altre compagnie storiche dove sarà scherma medievale, anche lì c'è mercatino con artigiani, chi fabbrica la carta, persone che vengono e quindi è un appuntamento abbastanza
Da non
importante anche
mancare,
questo.
da
Ecco,
seguire.
questo secondo me è consigliabile perché.
Per costruire un arco, domanda questa muta adesso, anche questa, un arco, cioè un ragazzo che va a costruire un arco in quel momento, che deve fare?
Beh, anche qui però cioè, non è molto semplice, però nell'ambito del discorso storico ci sono anche dei corsi per imparare a costruire l'arco. Perché imparare a costruire l'arco, cioè dopo uno prende il bastone, lo fa, mette la classica
È
spago
a posto,
e a
sembra
posto.
troppo
Però
facile.
fare un arco a livello storico che poi lavori, funzioni, ad esempio uno dei legni usati maggiormente è l'arco, è il legno di tasso, che è lo stesso legno che viene usato per i longbow inglesi. Tant'è vero che il tasso in Inghilterra veniva importato dall'Italia e principalmente dall'Italia e dalla Spagna. E tutti questi legni, l'accortezza è quella di prendere una doga di legno, stagionata e essiccata, facendo in modo di avere la parte esterna dell'arco che guarda il bersaglio, che sia composta dal cosiddetto alburno, la parte più tenera, la parte interna è il durame, perché le due parti hanno diverse reazioni alla trazione. E così via, insomma, sono lo
Non è
stesso
facile,
la
come fai?
costruzione della corda in lino che ha certe caratteristiche, però piano piano
Si può fare.
si può fare senz'altro. Vai.
I futuri progetti della società di Forte Braccio?
Ma dal punto di vista, sono quelli sempre dal punto di vista agonistico, cioè avere la possibilità, anzitutto la speranza che vengano sempre nuovi. iscritti, ma fondamentalmente è quello di portare avanti questi ragazzi in modo divertente, ma anche far capire che, come tutti gli sport, per farlo ci vuole anche un po' di
Ci vuole
sacrificio,
disciplina.
cioè disciplina, quindi concentrazione, diciamo dedicarcisi, e quindi
Ma un
questo.
solo nel cassetto da istruttori invece?
Ma ecco, diciamo che io una parte già l'ho raggiunto con quel discorso di quella ragazza, è una soddisfazione immensa. È vero che c'è il solito detto che forse fa un po' la scappatoia, ma l'ho letto proprio giorni indietro anche su
Dei giornali.
alcuni dati a livello storico,
Sì.
in particolare sull'arcieria islamica, dove si dice che l'istruttore non necessariamente deve fare sempre centro. Cioè praticamente un bravo atleta, normalmente l'istruttore non è mai un bravo atleta. Questa è una
Quindi
scappatoia, dice così, me la
ciao,
cavo.
se lava le mani.
Ma non è vero.
No,
Invece per un giovane messaggio lanciamo, vogliamo lanciare Giovanni,
sì, vai.
perché si dovrebbe avvicinare a Tio come arco? Qual è la squadra che più vuole sottolineare?
Uno spot per, diciamo.
Per chi, tutti coloro che vogliono adesso avvicinarsi a Tio come arco, perché? Un motivo
Ma perché
principale.
è una prova, è una delle prime prove importanti che mette a prova te stesso. Se la gara, sì, c'è la gara, ma la prova la fai sempre con te stesso. Io tante volte dico ai miei che arrivano in gara, la gara si svolge normalmente in due manche, la prima e la seconda. Ah, ho fatto uno zero, basta, smetto. No. Fino all'ultima freccia mai dire mai. Hai fatto zero, quant'è il punteggio che hai ottenuto nella prima manche? È questo, ok. Allora, il tuo obiettivo adesso è di superare questo punteggio. Non ti deve interessare niente del podio. E facendo così, lo
Passo a passo,
posso dire
diciamo.
personalmente anch'io, aver fatto degli zeri in prima parte, ma secondo sono arrivato sul podio, terzo posto. Ma non perché sono bravo, perché è la
Bisogna
convinzione.
crederci fino
Cioè,
alla fine.
quando uno è lì, deve essere lì senza avere pensieri. Adesso tiro, ma quello è un pochino più avanti. Per esempio, i ragazzi non devono vedere mai i punteggi, perché sennò è la cosa più
Demoralizzano
distruttiva dal
oppure
punto di vista mentale.
si
Né pensare
galvanizzano.
all'errore, perché ovviamente c'è un detto, sì, un aneddoto, un detto zen, un colpo, una vita, è una freccia sola, ogni volta che tiri è una freccia in quel momento, poi giri pagina, è un'altra cosa. Quindi devi tirarla bene, devi essere tutto te stesso, concentrato al massimo, basta. Finita quella, data male, bene, non fa niente, ricontinua, col sorriso dentro, con leggerezza, perché se hai fatto l'allenamento hai acquisito la tecnica. Hai acquisito la preparazione atletica, ti ha fatto acquisire dal punto di vista della tonicità muscolare, lì non c'è bisogno di avere problemi. Tira,
Chiedici fino alla fine. E
tira, crediti fino alla fine.
questo è un
E questo
messaggio
dà impostazione dal punto di vista psicologico al
caratteriale
ragazzo,
pure.
sì, di
Lo forma caratterialmente.
avere. È con te stesso che la fai, sempre. Il discorso prima, lui mi ha detto una cosa: il discorso della squadra è anche di squadra, perché
Sì.
specie sulle finali assoluti tra squadre. Sono tre arcieri che tirano insieme uno dopo l'altro, come una
Somma
staffetta,
nel punteggio,
che
diciamo.
hanno delle regole che combattono in quel momento con un'altra squadra. Per cui è il massimo. Io l'ho provata, sai, arrivare lì e non essere capace di incoccare la freccia perché tremano le mani. È bello e allo stesso tempo.
Butto.
E lo sport insegna anche questo,
certo,
vittorie e sconfitte.
c'è qualche messaggio, ma
Oh,
è...
parecchi
vai.
dicono che hanno tirato per la prima volta nei villaggi turistici. Parecchi ci dicono. E poi un famoso arciere, ci sottolinea Annalisa, che il primo arciere è stato Cupido.
Sì, in effetti si può considerare anche il dio Apollo, che era considerato quello
Quindi,
che tirava lontano. Tant'è vero che quando
abbastanza.
arrivava lui, gli altri dei si scostavano tutti
Avevano
perché
paura.
aveva una mira precisa. Salutiamo Annalisa e ringraziamo per averci seguito. Ne approfitto
Gonzalo,
io per salutare Francesca
Francesca
e la ringrazio per i
che ci
suoi.
ascolta per la prima volta, da
Speriamo
sottolineare.
che, infatti, che
Quindi.
sia piaciuto come prima volta e la ringrazio anche per i complimenti che mi ha girato. Saluto anche, più lo faccio adesso perché se no non mi
Vai,
scordo,
vai, vai, vai.
mia cugina Sara e il marito Davide che mi stanno seguendo per la prima volta anche loro, quindi saluto, spero che siano in linea. Saluto anche una
Posso
mia
dire una cosa
parente,
io dopo?
ok?
Sì, ancora.
Una mia parente, una mia zia Simonetta che spero anche mi segue. E saluto anche una certa Menea, o Mennea, vediamo, non so il nome qua è giusto, oppure Ioanda, insomma, più nomi, che sicuramente vedrò lunedì sera, domani forse no, perché è stato imprevisto, però lunedì sera sicuramente vedrò. E diciamo che aspettiamo Piero in trasmissione perché lei giusto ha detto che vuole venirci a vedere,
Sì,
quindi
anche
prima
se
o poi
lunedì non so se verrò,
forse hai la
comunque
febbre.
avrò la
Comunque
febbre.
io aspetto lunedì, vediamo se manterrà la promessa. Saluto
questa.
Beh, aggiungo una cosa, prego.
No, volevo aggiungere una cosa solo prego. Chi appunto ci ascolta, che fosse interessato a provare. Sappiate che dal 1 aprile noi siamo di nuovo all'aperto giù a Pian di Massano, per cui venendo nei giorni martedì, giovedì e sabato, uno può, se è interessato al tiro con l'arco, parlarne, vedere, può anche fare delle prove. Considerate che all'interno della società sportiva della Fortebraccio siamo 4 istruttori, i riferimenti principali sono Franco Lazzarini, che è un mio collega, e io, Ravito Sebastiano, istruttore, che tra l'altro sono rappresentanti dei tecnici della società. Per cui questo possiamo dire solamente che vi aspettiamo a fare delle... Tra l'altro faremo anche probabilmente una domenica, se non dobbiamo montare, vorremmo fare un qualcosa di medievale al campo, perché dobbiamo fare delle prove di montaggio delle tende, per cui se capita che una di quelle domeniche passate lì, veniteci a vedere, può essere già interessante.
Noi aspettiamo in trasmissione prossimamente.
Ricordiamo gli indirizzi per infatti, l'ultima volta prima di passare
i vostri indirizzi.
Gli indirizzi innanzitutto della federazione è www.fitarcoitalia.org, mentre quelli della Fortebraccio sono www.usbfortebraccio.org e il nostro della compagnia Arcieri Storici, che è www.compagniadibraccio.net, un sito. Questi sono gli indirizzi, li trovate tutti i riferimenti per poi contattarci.
Perfetto, noi salutiamo Piero Unione Sportiva Fortebraccio, speriamo li
ringraziamo,
ringraziamo per la sua disponibilità. Spero che è stato bene, per noi è stato un piacere, perché ci sono molte cose che noi non sapevamo.
Sì, sì, ripeto, i tempi sono abbastanza poi ristretti, però, perché se ne può parlare
i tempi tecnici della trasmissione come si però aspettiamo un'altra trasmissione, la prossima, vabbè, un'altra dove si continua a parlare di tiro con arco.
Se vorrà portare la futura campionessa,
infatti, se vuoi portare anche qualche atleta, noi siamo qua,
sì, possiamo farlo, non c'è problema.
Noi siamo pronti.
Se uno vuole rimanere con noi, noi facciamo un quarto d'ora, lo dedichiamo alla schedina per il weekend.
Vabbè, tanto io vi ringrazio di nuovo.
Ok.
E arrivederci.
Grazie. Facciamo un pochino di pubblicità musicale e poi ritorniamo in onda con la schedina. A pochissimo, fa pochissimo. Ragazzi, siete ancora in onda? Spero di sì. Abbiamo fatto un po' di musica. Abbiamo messo
alla fine.
Infatti, adesso prendiamo la nostra parte preferita, soprattutto per i nostri molti amici radioascoltatori.
Sì,
parliamo di schedina di pallone. Vai, Piero.
Allora, facciamo un commento veloce sulle partite di martedì e mercoledì.
Il pensamento, soprattutto, un primo tempo da dimenticare. Grande secondo tempo con un netto spaventoso. Pazzesco, veramente.
Ha trascinato la squadra da solo. Pandev è riuscito a prendere la porta.
Sì, per fortuna, dopo tanti tentativi ce l'ha fatta.
È riuscito a far gol.
Molti di
ha fatto un gol importantissimo.
Sì, stavano maledendo, poi ha fatto i gol della vita.
E oggi ci sono stati i sorteggi.
Inter che ha fondi tedesco, sa che già ha fatto.
Urna fortunata, possiamo dire.
Squadra abbastanza in chiesa. Ha licenziato anche Magath, è andato via.
Lo Schalke era l'avversario preferito.
Da
Pandev,
infatti. È andata a Milano e ritorno a Germania.
E come voleva Mourinho, il Real Madrid dall'altra parte del tabellone.
Tottenham.
Col Tottenham e una futura, una possibile semifinale col Barcellona
che affronterà i Shakhtar Donetsk, che ha eliminato la Roma.
Quindi si prospettano due semifinali.
Barcellona Madrid sarebbe il grande in Coppa Campioni, uno spettacolo.
Sarebbe veramente
la
partita che tutti,
la partita delle idee hanno, forse,
ma degli ultimi 10-20 anni direi pure io.
Ricordiamo anche il Manchester che affronta il Chelsea, quindi Chelsea, una sfida tutta inglese.
Noi tifiamo Chelsea per
infatti, Ancelotti. Chelsea ha fatto uno 0-0 con Copenaghen, ma aveva vinto 2-0 andata. Il Manchester è un po' faticato verso la fine con Tomasia, però alla fine ce l'ha fatta.
Ci chiedono chi ha preso la Juve,
ma penso che la Juve quest'anno non prende nessuno. Comunque,
vabbè,
chi ce lo chiede? Ce lo chiede un certo Marco.
Parlo un tifoso fiorentino.
Ah, vabbè, di questo Fiorentino che domenica è a Roma, si prospetta grande pubblico a Franchi, una bella sfida. Fiorentina che è in peso, Milano ci sta facendo finalmente un buon lavoro dopo un inizio stentato.
Allora, dopo aver fatto un piccolo commento, passiamo alla schedina.
Andiamo direttamente con la schedina.
Allora, si inizia subito domani con Lazio Cesena
alle 6, alle 18, giusto?
Sì, alle 18. La Lazio,
Lazio che viene da derby.
Salutiamo Marco che ci saluta.
Ciao Marco.
3-1 fa la doppio mutuo, dice che
segna Fiorentina,
dice Fiorentina 3-1.
Fiorentina è in forma, sta facendo
è Gamberini pure.
Se segna Gamberini, ragazzi, la casa non ha segnato quasi mai in vita sua, però tutto può succedere. No, Fiorentina che è in peso, ha iniziato malissima stagione, a parte Centesta sta ancora peggio. Adesso
ha 2 punti dalla Juve, quindi.
Infatti, per fortuna si è trovato quale attuale cerchio, squadra che gli uomini ce l'ha, quindi era quasi obbligatorio che si riprendesse. E a Roma Montella forse si guadagna la conferma, Piero, perché sta facendo un ottimo lavoro, anche nel derby. Ottima Roma, soprattutto nella ripresa.
Un Lazio un po' in calo.
Sì, Lazio che poi ha avuto quei.
E il Cesena in gran forma, ha fatto 8 punti in 4 partite, quindi sarà una partita molto difficile.
Io vedo un pareggio con gol, 1-1, vai.
Ma pure io, dai, 1-1 pure io. Poi passiamo alla parete, diciamo, più attesa del weekend, Palermo-Milan.
Ibrahimovic c'è per 3 giornate fuori.
È a casa a guardarlo sul divano.
Salta anche il derby, quindi chiaramente.
Il Palermo, vediamo cosa farà.
Cosmi dovrà prima o poi vincere, viene a 2 sconfitte consecutive. Ha un po' metà difesa fuori, dovrebbe mancare Cassani, mancare Bovo, quindi ha un po' di problemi, però.
E il Milan è una partita difficile, credo che il Palermo si debba dare una svegliata.
Sì, il Milan dovrebbe giocare con Cassano, Pato e Robinho. Boateng
forse Cedro, quindi non credo che Robinho alla fine giochi.
Io dico vince il Milan 1-0, perché 1-2-0, perché il Milan è sicuramente superiore,
più forte. Sì, io ci credo.
Il Palermo,
io credo nel Palermo, credo che un minimo di orgoglio questa squadra la debba avere.
Palermo un po' a bestemmia poi del Milan, quindi
Miccoli segna sempre,
sì, quindi
io prevedo una vittoria del Palermo. Ci voglio,
vince il Milan,
tento,
però
tento la sorpresa, 1-0 Miccoli,
però con un punto interrogativo, non sono sicuro al 100%, però dico 1-0 Milan. Vai,
andiamo avanti. Allora arriviamo all'ora di pranzo di
Fiorentina-Roma
di domenica, che c'è una gran partita. Fiorentina-Roma, due squadre, diciamo,
speriamo
in forma,
che non succeda niente col pubblico, insomma, con
due tifoserie molto calde. Sì. Io qua prevedo pure una vittoria della Fiorentina, lo vedo in forma. La Roma, anche con, se con Montella ha avuto molti risultati positivi, cioè ha avuto nell'ultima 5 giornate 4 vittorie con pareggio.
Sì, pare il punto di Montella che forse verrà confermato. Sta facendo, ricordiamo, la sua prima esperienza assoluta, sta facendo un buon lavoro.
E sembra che abbia lasciato un'ottima impressione nella società
perché
futura. Dicevo,
a proposito, io proprio di qualche giorno fa di un articolo di molti allenatori giovani che stanno facendo molto bene in giro per il mondo, anche Monteanu. Lo stesso via Boas, quindi la gioventù che avanza, quindi chissà, il nuovo che avanza. Anche dico Fiorentina 2-0 Fiorentina. Faccio contento un amico che ti fa Fiorentina, adesso mi conosco, Marco si chiama, vero Pio? Dico 2-0 Fiorentina, segna muto e gira.
Io per
via,
non far contento il mio amico Marco faccio un bel 2-2.
No, dico 2-0 Fiorentina, vai,
spettacolo. Andiamo avanti con Barichievo. Sfida salvezza non la possiamo dire, perché il Bari credo.
Però Chievo è un po' inguagliato, dopo la sconfitta.
Il Chievo è obbligato a fare risultati, altrimenti viene risucchiato.
Beh, dopo il pareggio con Milano, ragazzi, è buttata. Per me vince 1-0. Camoroso a San Nicola, però squadra che sicuramente è spacciata, però Per me vince i Bai 1-0. Vedo una ragazza che mi dice che è bella, ha le mossa,
Sì,
giusto?
la bella Simona.
Vabbè, Simona, grazie Simona, anche tu sei bella, grazie per il complimento.
La
Dico,
salutiamo, che ci segue
infatti, ciao Simona.
da Catania.
Grande Simona, grande, ciao. E seguici anche lunedì alle 5 e mezzo, mi raccomando. Dico 1-0, vai,
Io
rischio.
secondo me vince facile il Chievo 2-0. Doppietta di Pellissier.
Io sono un po' coraggioso, forse un po' troppo sognatore, dico 1-0, vai.
Si è collegato anche Valerio, abbiamo
Ciao,
visto.
Valerio.
E andiamo con Bologna-Genoa, due
In
squadre
forma,
che non hanno nulla da
no.
chiedere al suo campionato, al loro campionato. Bologna
In
già
casa
salvo,
però,
Genoa
appunto,
pure salvo.
dico vince Bologna, vai.
E il Bologna pure io, uno
Si
fisso.
parla di Maesani forse come allenatore di Genova, Pezzioso si è un po'
Addirittura,
innamorato sì, anche
addirittura.
di Maesani, sta facendo un gran lavoro Maesani, quindi giù il cappello, veramente un allenatore che fuori è stato poco apprezzato, all'estero poco allenato, qui in Italia anche non ha avuto molta fortuna, adesso sta prendendo probabilmente, raccogliendo i frutti del suo lavoro di lunga durata, che insomma, con Bologna sta facendo un grandissimo campionato, quindi
Simona non ha
complimenti.
capito, ringraziala di nuovo.
Ciao Simona, grazie per i complimenti, sei bellissima e ci vediamo lunedì alle 5 e mezzo su www.rifania.com.
Saluto pure io la bella Simona e
Dopo chiediamo se hai capito, spero di sì.
la ringraziamo
Infatti,
per
diciamo
seguirci.
tutti coloro che ci sono, poi a fine puntata vi faremo i saluti.
E poi andiamo su Inter Lecce, credo che l'Inter sia
Anche
nettamente
perché la squadra di
sotto.
Pesaro, Leonardo ha recuperato molti infortunati, tutta la rosa, e poi ragazzi c'è questo Eto'o. Se pensiamo ad affari, Baresi Eto'o più 70 milioni, mi pare fu la cifra versata, un affarone, un Eto'o straordinario. Solo questa
Io
parola
un
mi dico.
3-0 secco.
Anche io dico 3-0, vai.
E poi c'è, ahimè, Juve Brescia.
Qui in teoria, però, vedendo il Brescia con Inter, quello che ha fatto, insomma, che se non era per Carazzo che ha fatto due tiri in porta, però insomma, con Inter per poco, cioè, a parte una squadra che ha fatto vedere molte lacune in avanti, soprattutto a centrocampo, molte
Una
lacune,
squadra ostica. Poi
però
come
con
si trova la
Inter,
situazione ora attuale la
con i grandi
Juve?
si esalta,
Ma con la Juve
Inter,
si esaltano
Roma,
tutti, negli ultimi 2 anni
sì,
si
hai
esaltano
ragione, questa è
tutti. Ho
giovane.
visto segnare gente
Tutti.
sconosciuta da Sardo, Bertolacci,
Se segna Sardo
Mesbah,
è grave,
ne
ragazzi.
dimentico chissà quanti
Dico,
ormai.
però dico, vince la Juventus 2-0, dai, sono fiducioso.
Vince la Juventus 2-0, ma io non mi pronuncio,
Non dovrebbe
sinceramente.
giocare gli a quinta, se è infortunato, però De
Ma non
Piero
sarebbe una novità, gli a quinta è
De
sempre
sì,
infortunato.
anche Toni sembra che non se la fa recuperare, dovrebbe giocare De Piero e Mati. Il Brescia con i grandi si esalta, vedi Roma, tanto è
Ha
Inter,
squalificato
perciò non sale.
Caraccio.
Infatti,
Forse è un bene.
Un bene da parte forse mai, perché è uno dei giocatori in attacco che riesce un po' a amministrare, a giocare il pallone, vedendo insomma quel che ha fatto con Inter. Però
Io non mi pronuncio.
io dico anche da parte di Pio che non si pronuncia, 2-0 Juventus, vai. Segna Felipe Melo e segna Mati di nuovo, dai.
Poi sfida salvezza delicatissima.
Sam,
Secondo me una delle
questa
partite più importanti è la
chi
domenica. Cioè,
abita questa partita ha una brutta gatta
un
da parare.
Sampdoria-Parma da brividi. Cioè,
Sampdoria che deve vincere a tutti i costi. Parma forse può anche permettersi un pareggio, ma Sampdoria deve vincere a tutti i costi.
La Samp, diciamo che non si aspettava a inizio stagione di
No.
ritrovarsi in questa
Neanche il
situazione.
Parma, due grandi delusi del campionato per l'italiano.
E tutte e due il Parma si è lamentato,
Degli
quindi
arbitri.
degli arbitri, la Samp.
Cavassin ha debuttato male, è vero che è stata l'espulsione di Tissone che ha un po' pregiudicato la stagione, la partita, però adesso ha l'occasione in casa di vincere questo match salvezza, un match point da non fallire. Dico 2-1 Sampdoria, una vittoria di monta da parte della Sampdoria, vai.
Ma dai, sono fiducioso pure io per la Sampdoria, però 1-0 vedo per la
Speriamo
Samp.
che segni a Bebiani prima o poi, perché è un
Ma non
giocatore
credo veda la porta,
che
Bebiani.
infatti va davanti alla porta, poi si ferma, poi si scorda che c'è una
Doveva
porta, però
puntare sull'atletica leggera,
sì,
un ottimo
probabilmente
pass.
il suppolismo poteva avere molti successi.
E poi c'è la Grande Udinese contro il Catania.
Guidolina ha rinnovato fino al 2015, era scontato che sta facendo un lavoro strepitoso. Udinese, ragazzi, vince Udinese 3-0, dai, mi scateno.
Cioè, ormai non vedo come possono
Di Natale
fermare.
segna sicuro perché segna sempre, ormai ogni
Non
domenica
vedo come
segna.
possono fermare il
Infatti,
duo Sanchez di
che è
Natale.
spaventoso. Si parla a proposito di giocatori anche, oltre che a Sanchez, che sembra sia arrivata un'offerta da 30, anche di Pastore. Gianpiero ha detto che è arrivata un'offerta da 50 milioni per
Anche
Pastore.
se è calato Pastore.
Sì, chissà chi ha qualche
Ha fatto
squadra
la prima parte di
spagnola.
stagione a alti livelli, poi
È calato. Comunque dico, Udinese
sarà
vince con
calato.
Catania taggio, anche perché Catania fuori casa fa molto. Fa abbastanza pena, non ha
Sì, Simeone si esalta soprattutto in
in
casa.
casa, fuori
Classici
casa,
giocatori argentini che
bravo.
puntano tutto sul carattere,
Fuori
sulla
casa
giovanilità.
va molto male. Quindi con 3-0 Udinese abbastanza secco.
Andiamo nel passiamo al posticipo finale della sera, di
Napoli-Cagliari.
domenica sera, Napoli-Cagliari. Il Napoli, diciamo, è
Sì,
rientrato nella corsa scudetto.
a 6 punti da Milan, ha
6
vinto
punti.
benissimo
Ricordiamo
col
che la
Parma.
prossima settimana sarà il derby, quindi ha l'occasione per almeno agguantare il secondo
Avvicinarsi,
posto
infatti.
pure.
Ha vinto molto male contro il
Poi si deve
Parma.
stare attento alle spalle perché l'Udinese
Ricordiamo che Milan se ne faceva quell'inizio di stagione così, insomma, non molto positivo. È probabilmente seconda, sicuramente a posto dell'Inter. Quindi vuoi di tua terza, forse di tua seconda a posto dell'Inter. Quindi. E no, Napoli che ha vinto con il Parma 3-1, ricordiamo, quindi è rientrata nel giro scudetto, una vittoria convincente, ha segnato Ames, è tornato Ravezzi dopo la squalifica.
Come ha detto Lavezzi, anche se ha pareggiato con un gol in fuorigioco,
Sì, però
De Laurenti
si è scatenato,
non ha
infatti,
parlato
penso
questa volta,
ha
chissà
fatto
perché.
bene, sennò stavolta che
Questa volta
rischiava
non ha avuto il
l'osso.
coraggio di parlare,
Si
quindi.
parla in maggiore Juventus e poi è stato confermato da De Laurentiis. Sai, ho paura che comunque a fine stagione non sono sicuro che mangiai mai a Napoli al 100%, perché queste voci quando iniziano vuol dire che qualcosa sotto di vero c'è, quindi ho qualche dubbio. Comunque dico Napoli vince 2-0, vai.
1-0, 1-0 per
Cagliari che
Napoli.
trasferta fa male e Cagliari che, vediamo Danone se stavolta pareggerà o vincerà o perderà, perché finora ha pareggiato solo una
Nella sua
partita,
Napoli, quindi
infatti.
tornerà nella
La
sua.
vendetta è che se vince il Napoli, per me vince il Napoli 2-0,
Sì,
dai.
quello 1-0, 1-0, 1-0. Ritorna col Cavani che
Da un po', sì, un po'
è a
stanco, da
secco,
qualche
sì. Io
domenica non segna.
faccio un saluto veloce prima che vada via, sennò si
Vai,
arrabbia che
prego.
non l'ho salutato. Il nostro campione, mi ha detto che l'ho chiamato campione,
Ok.
Michele Mazzacane,
Io Michele ti
che
saluto.
ha giocato ora a fine carriera, però
Tu sei sempre un campione.
ha fatto i giovanili del Catanzaro,
Ah,
quindi
quindi.
poi è stato un po' sfortunato con le ginocchia, però è sempre il numero
Salutiamo il
uno.
campione Michele, si chiama?
Michele, il
Salutiamo il campione
campione.
Michele. Io saluto
Lui
Simo.
precisa le bocce.
Ai bocce, vabbè, con campione ai bocce Michele. Io saluto anche Simona, giusto? Li salutiamo.
Ah,
Forza Catania. Va
se dovesse vincere domenica, vi mando una mega pernacchia da Catania.
bene.
Firmato
Normalmente
Simona.
Catania
Quindi
parte da zero, quindi
speriamo che vinca il
parte.
Catania.
Ciao
Forza
Simona,
Catania.
grazie per averci seguito. Io
Poi
vi saluto Francesca.
saluta Laura.
Ciao Laura.
Ci tiene a essere salutata
Ciao
da te.
Laura, continuate a seguirci anche lunedì pomeriggio alle 5 e mezzo. Io vi saluto Francesca, spero che ancora sia in linea. Vi saluto Menea, che sicuramente è ancora in linea. Domani purtroppo non ci sarò, causa un imprevisto familiare, però ci vediamo sicuramente lunedì sera. Forse vediamo domenica mattina se ce la faccio a venire. E niente, diciamo che aspettiamo in puntata così si può vedere da vivo come siamo come conduttori. E di continuarci a seguire sul sito www.radiofonica.com. Quindi ciao e grazie per averci seguito. E chiederemo anche Piero se bisogna chiamare Yoanda, Io e Menea o Menna, perché ancora non ho capito. Un po' di dubbi. Saluto
E poi salutiamo Annalisa.
anche io Annalisa. Vi saluto io anch'io Sara, Davide, una mia parente, una mia zia Simonetta. Sara,
Entrambe
che
le
ci
Laura
hanno.
dobbiamo salutare,
Infatti,
ricordiamo, eh?
tutte e due. Ciao e Aura 1 e ciao e Aura 2. Tutte e due salutiamo.
Io le scrivo cose che non ripetiamo.
Infatti, non ci apprezzo molto come speaker, è un peccato, non riesco ad apprezzare la qualità del nostro lavoro. Io saluto Sara, Davide e di nuovo Francesca e tutti coloro che adesso non abbiamo tempo per salutare tutti quanti, però che mi hanno seguito e che ci seguono e che mi
Saluto
seguono
Serafino, anche se prima di
continuamente.
dimenticarmi,
Vai.
Serafino Berlingo, poi chi c'è? Francesca che ci sta ascoltando, secondo me ha chiuso.
Comunque, ciao Francesca. Ci vediamo domenica, salvo come previsti.
Antonella se ci ascolta da Genova, e poi chi c'è? Giuseppe, non posso dimenticare il mio amico Giuseppe, l'unico che ci ascolta sempre,
Ciao
Giuseppe
Giuseppe,
Scumaggi.
grande,
Vediamo,
non perde mai a questa
vediamo.
abitudine, mi raccomando.
Pierpaolo se ci sta
Ciao
ascoltando,
Pierpaolo.
e poi chi c'è più?
Niente.
Poi se ci dimentichiamo qualcuno, chiediamo scusa.
Infatti,
No,
noi
salutiamo
salutiamo
tutti.
tutti quanti, tutti coloro che ci seguono, ci hanno seguito oggi, che ci seguono ogni lunedì e ogni venerdì e che ci hanno oggi seguito. Quindi anche io sono tutti i miei amici.
Dato che Simone ci ha scritto di non leggere, io lo leggo,
Vai. Va
che ha detto che neanche lei ci apprezza, quindi.
bene. Speriamo che cambi idea prima o poi.
Ma sì, dai, in fondo scherzo.
Siamo arrivati a fine, Piero?
Sì,
Quanto
siamo
manca?
arrivati alla fine.
Ok, niente. Di nuovo, ragazzi, buona.
Inter, tutti inneggiano all'Inter, Laura
Ok.
inneggia all'Inter,
È un
la sua
interista,
Inter.
grande. Mi
Invece,
raccomando, non cambiasse mai squadra, ho sempre
purtroppo è
detto.
interista, bella ragazza, ha questi
Beh,
difetti.
ragazze, sono interista, è giustissimo,
Purtroppo ha
pienamente
questo difetto
d'accordo.
di essere
No, no, è
interista.
un
Poi
peggio, Raga, non cambiare mai, mi raccomando.
una
Allora,
bella Annalisa.
ciao Annalisa, anche io saluto una certa Annalisa, un'altra mia amica Annalisa che non ci sente, ma la saluto lo stesso.
Annalisa di Roma, bella romana.
Bella umana. Ciao
Gran bella
Annalisa,
ragazza.
e buona serata a Roma. Allora, io Vi salutiamo tutti quanti, grazie per averci seguito, ci vediamo lunedì alle 5:30, ricordiamo i nostri contatti
www.radiofonica.com per chi vi volesse risentire la puntata di oggi,
e poi su Facebook,
mi potete trovare su Piero Labrete, chi vuole, oppure
bovini81@hotmail.it, sulla nostra bacheca Arriva Sport, qualsiasi cosa, video, curiosità, schedine, quindi quello che volete, noi siamo qua pronti a aspettiamo i vostri suggerimenti.
Ringraziamo e salutiamo tutti, buon weekend a tutti,
buon fine settimana, buon venerdì sera, buon weekend, ragazzi, che dire, ci vediamo lunedì alle 5:30 e mi raccomando, fate i bravi, e come il nostro motto, arriba, arriba, arriba. Ciao ragazzi.